Care amiche, cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. Ancora non mi avete detto, preferite questo titolo oppure vogliamo chiamarla semplicemente La Storia dei Carabinieri? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. In ogni caso, state ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast. Vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La puntata che ascoltate tocca il tema dei Carabinieri Reali nel corso delle operazioni in Africa settentrionale. In particolare parleremo delle vicende del primo battaglione Carabinieri Reali Paracadutisti ad Elouette Lasel. In questo senso vogliamo subito dire che si tratta di un episodio di grande valore e importanza anche dal punto di vista militare, per cui abbiamo deciso di raccontarvi questa vicenda e insomma anche nell'arma questa è poco nota, solo i paracadutisti ricordano l'attenzione, ma vi parleremo anche di qualcos'altro, piccole cose, giusto per darvi una dimensione. Ecco, siamo all'episodio 67, ricordiamo solo questo. Andiamo quindi a parlare e a scoprire cosa fecero i carabinieri sul fronte dell'Africa settentrionale nel corso del conflitto. Necessariamente, come anticipato, parleremo in via principale dei carabinieri reali paracadutisti, ma insomma non solo. L'idea e far comprendere in particolare cosa fecero questi militari e magari diamo due piccole indicazioni per gli altri. Ecco, la situazione in Africa settentrionale era complessa. Ci ricorda un maestro della storia militare come Giorgio Rochat che di questo teatro si sa già tutto. Un elemento importante per spiegare la situazione è dato dallo sbarco delle unità tedesche nel febbraio 1941. Cioè la guerra parallela pretesa da Mussolini giornalisticamente era già finita da tempo. Non si dimentichi che uno dei problemi principali che la campagna dell'Africa settentrionale visse fu la trasmissione degli ordini. La catena di comando in Africa settentrionale fu precaria se non disastrosa, e questo ce lo dice Rochat. Rommel era un comandante invadente e arrogante che non teneva conto dei generali italiani, i suoi superiori, per più ragioni. Aveva ai suoi ordini diretti le forze decisive della campagna, si trattava della 15ª e 21ª divisione corazzata e della 90ª leggera, e seppe portare a grossi successi anche per il suo stile personale di comando con rapide decisioni sul campo. Per quanto riguarda le forze italiane, va detto che oltre alla divisione corazzata Ariete, la motorizzata Trieste e altre parti, si trattava quindi di circa 20.000 uomini e 200 carri, bisognava aggiungere 5 o 6 divisioni italiane di fanteria appiedate per altri 20-30.000 e poi vi era la presenza di servizi, di fornimenti e via dicendo. Complessivamente i dati parlano di circa 130.000-150.000 uomini dell'esercito, a cui aggiungere 15.000 della marina e 40-50.000 tedeschi, quindi circa 200.000 uomini, di cui 60-70.000 al fronte, sempre lo Shah ce lo dice. E l'episodio di Elouette Lasel si inserisce dunque nell'offensiva britannica Operazione Crusader, che è stata sferrata il 18 novembre con 3 settimane di combattimenti. Siamo nel 1941, ecco, lo ricordiamo. In questa offensiva Rommel è costretto a ritirarsi e in dicembre deve cedere la Cirenaica fino a Gheila. Solamente a fine gennaio 1942 Rommel potrà muovere nuovamente l'attacco, che coglie gli inglesi di sorpresa ancora una volta e di conseguenza riesce a occupare gran parte della Cirenaica fino all'altezza di Ain el Ghazala, poco a ovest di Tobruk. In questa fase molto complessa possiamo inserire l'episodio dei carabinieri paracadutisti del primo reggimento con la battaglia di Elouette Lasel il 19 dicembre 1941. La prima domanda da farsi è perché un generale così spregiudicato come Rommel intende impiegare i paracadutisti, per di più i carabinieri paracadutisti, in una fase difficile e rischiosa come quella del arretramento delle sue unità su posizioni difensive, in grado di sostenere l'urto degli inglesi e di spezzare l'energia e lo sforzo offensivo nemico. Probabilmente considerava, secondo noi, il reparto come una vera e propria unità d'élite che non aveva potuto mostrare il suo valore attraverso i lanci per i quali si era duramente addestrata in Italia e per la quale aveva tenuto una sorta di certificazione di unità speciale, quindi una definizione un po' ampia da questo punto di vista. Tuttavia si trattava di un'unità speciale per l'appunto, perché era in grado di combattere in condizioni proibitive contro un nemico superiore per mezzi e uomini. Secondo noi furono queste un po' le considerazioni che spinsero la cosiddetta Volpe del Deserto a chiedere, o meglio ordinare al Maggiore Alessi di rallentare per quanto possibile l'avanzata degli inglesi. Ma perché il primo battaglione carabinieri reali e paraotisti era in Libia? Secondo un documento anche presente sul sito dell'arma, l'invio è legato a due possibili elementi. Il primo è causato dall'ironia di un ufficiale sottotenente Ragnini nel circolo ufficiali in prossimità della festa dell'arma il 5 giugno, dovette imitare un discorso del Duce al balcone di Piazza Venezia che provocò l'ilarità generale. Tuttavia, questo episodio fu riportato da confidenti Ovra fino al capo del fascismo. Il secondo elemento è l'attenzione che la rete spionistica fascista aveva verso anche Alessi, ma questo è un po', secondo me un po' meno, sia perché vedovo di una cugina del noto sovversivo, tra virgolette, Sandro Pertini, sia perché aveva già avuto occasione di segnalare come la popolazione genovese, dove lui comandava il gruppo, i carabinieri, prima di entrare nei paraotisti, avesse mostrato apertamente grande preoccupazione per lo scoppio della guerra, quindi la propria contrarietà. Il 14 dicembre 1941 il maggiore Edoardo Alessi è convocato da Rommel per ricevere l'ordine di raggiungere la zona di Eluette Eliasel a sud di Berte, di schierare il reparto. Il compito difficile, insomma, arrestare e resistere a oltranza quelle posizioni la progressione di unità britanniche che tenteranno di raggiungere la via Balbia e quindi tagliare la ritirata alle divisioni che stanno arretrando, quindi Brescia, Pavia, Trento e Bologna. Si tratta di circa 400 uomini rinforzati da 6 cannoni controcarro da 47-31 mm dell'ottavo reggimento bersaglieri e alcuni carabinieri paraotisti libici. I militari sono dotati di bombassaglie e di una settantina tra fucili, mitragliatori e mitragliatrici. La zona di Eluette Eliasel è raggiunta nella notte del 15 dicembre. Alla prima luce dell'alba il maggiore Alessi emana gli ordini di una rapida organizzazione a difesa della posizione. Il battaglione ha la diretta responsabilità della difesa del punto di confluenza delle varie piste, quindi si schiera con la prima compagnia sinistra, fronte sud, a cavaliere della pista del Mechili, da quota 628 verso est, la terza compagnia a destra, fronte a sud-ovest, sulla quota 639 a caposaldo della proveniente da Shaolan. Definiti i caposaldi, inizia il lavoro di rafforzamento della linea difensiva, insomma, a sera il battaglione che è stato mandato in rinforzo viene ritirato, così sono anche ritirati i genieri che inizialmente erano con loro per approntare le difese campali. Nel frattempo le forze italo-tedesche sono costrette a muovere ulteriormente nel ripiegamento da Inel Gazala sulla seconda linea di difesa tra Mechili e Derne, quindi verso Agedabia e Bengasi. Nella notte del 19 dicembre è quindi la comunicazione che sulla pista di Shaolan, a circa 2 km, vi è un primo nucleo inglese composto da circa 20 mezzi, molti cingolati e alcuni carri armati. Sono mezzi in movimento della quinta brigata indiana di fanteria. Il sole non è ancora salito al cielo quando i carabinieri sentono effettivamente i rumori di avvicinamento dei mezzi inglesi. Attorno alle 6:05, 5:55 e 19 i cannoni controcarro inquadrano il bersaglio abbastanza facile, 5 camionette cingolate e uno scontro violentissimo, breve, che subito si apre con il fuoco di operazione artiglieria inglese. Però ecco, diciamo che la reazione immediata dei carabinieri inchioda la testa della colonna che quindi tenta un nuovo attacco che è respinto dai militari della prima compagnia. Insomma, qui si vede che il successo della posizione, il successo delle opere di difesa è già abbastanza efficace. Gli inglesi attaccano subito dopo, da sud e da sud-ovest, e cercano di aggredire l'ala destra dello schieramento del battaglione che fa leva sulle posizioni di quota 639 e un piccolissimo promontorio, 639. L'attacco è portato con forze meccanizzate di fanteria, circa un battaglione, sostenuti dall'artiglieria. Però, nonostante questo, per oltre 3 ore la terza compagnia carabinieri non subisce pressione e non perde neppure un palmo di terreno. Allora c'è la ripresa dell'artiglieria britannica e il martellamento di tutto il tratto del fronte. Però anche qui, diciamo, si sa, ormai è l'indice di un nuovo attacco. E cosa succede? Alcuni elementi di fanteria cercano di infiltrarsi nel centro dello schieramento e consolidarsi su una collina, però in questo caso il comandante della terza compagnia, il tenente Osman Bonapace, valutato il pericolo, lancia un piccolo contrattacco che è molto efficace, quindi li butta indietro gli inglesi e si ritirano. Alle 11, quindi ricordiamo, si combatte già da qualche ora, gli inglesi sferrano un altro attacco frontale, questa volta con mezzi blindati e corazzati. Però diciamo che il fulcro della difesa, che è strutturato su tre rilievi, a quota 639, 628 e 585, resiste perfettamente all'urto, anche se vi sono delle perdite rilevanti. La prima ondata d'attacco viene effettivamente bloccata, c'è un fuoco di sbarramento delle armi controcarro che inchioda anche qui autoblindo, camionette e vari carri armati. Questo li blocca, sono ormai le 12, gli inglesi si fermano, alle 15:15 c'è un altro attacco e questa volta Maggiore Alessi preventivamente è riuscito a piazzare due suoi cannoni che diciamo, annullano questa operazione. Alle 16 gli inglesi attaccano con battaglioni di fanteria il fronte e il fianco occidentale della terza compagnia cercando di aprire da ovest una breccia su questo dispositivo e quindi a girare da nord l'intera linea difensiva. Viene contenuto l'attacco, tutte le armi sparano, però ecco, diciamo che mentre cercano di bloccare il movimento e l'azione di questi uomini, due compagnie di fanteria cercano a loro volta di aggirare le postazioni verso destra, puntando sulla quota 639. In questo caso sferra un contrattacco Alessi e riesce ancora una volta a annullare la capacità aggressiva del nemico. E qui l'azione è condotta con queste bombe a mano Passaglia, che ricordiamolo, che sono delle bombe a mano inventate e create da questo ufficiale dell'esercito che aveva questa capacità creativa di sopperire con mezzi di circostanza alle inefficienze dell'esercito italiano. Dunque arriva progressivamente la sera, il buio, e quindi a questo punto si può ritenere che la missione del battaglione e carabinieri reali e paragotisti sia effettivamente compiuta. Dunque, questo combattimento, che dura tutto il 19, riesce a garantire il arretramento delle grandi unità italiane e quindi si può effettivamente iniziare a muovere. A 18 c'è l'ordine di ripiegamento su Agedabia, lungo la direttrice della via Balba, quindi alle 18:30 sono distrutte sul posto le armi pesanti, quelle che non si possono trasportare, le compagnie si sganciano al contatto con gli inglesi e a piedi raggiungono la zona a nord del posto comando del battaglione dove sono gli automezzi. Restano sulle posizioni ancora 40 carabinieri con pochi ufficiali, dove dovranno tenere diciamo, fino alle 22 e poi sganciarsi definitivamente. Alle 19 un'autocolonna con 10 camion lascia le Luette e la Selle e dopo 15 km di pista raggiunge Aberta la Balbia e quindi si muove in direzione ovest. Alle 20:30, quindi diciamo ormai il buio è avanzato, in prossimità del bivio di Lamluda, che è un punto di confluenza delle provenienze da est e da nord-est, la Balbia è bloccata da una colonna mista. Impossibilità di procedere a uno sbarramento stradale, mentre gli inglesi battono la zona con uno serrato tiro di armi automatiche e qui il maggiore Alessi diciamo, non perde tempo, vuole infrangere lo sbarramento, lancia un attacco contro le posizioni avversarie e due plotoni della seconda compagnia in testa d'autocolonna si occupano di passare oltre. Si lanciano quindi inseguimento gli inglesi in fuga. A poche centinaia di metri da questo primo sbarramento ce n'è un secondo. Questa volta vi sono gli automezzi posti in maniera trasversale sulla strada e si appoggiano anche a una alcuni muretti a secco che sono alti circa un metro, profondi due. Quindi c'è una seconda azione d'attacco, qui supportata dal fuoco delle mitragliatrici della prima compagnia, e qui ecco sì, i britannici ancora una volta abbandonano la posizione. Perché dico questo? Perché a 800 metri a occidente di questo bivio c'è un terzo sbarramento stradale. Sembra impossibile, ecco. Qui che succede? Ancora una volta Alessi, ormai con le forze poche forze a disposizione, rilancia un ennesimo attacco e sembra non ci sia proporzione tra le forze in campo, da una parte i carabinieri che sono effettivamente in inferiorità numerica di armamenti e anche stanchi da combattimenti si protraggono ormai da un giorno, però ecco, qui nonostante tutto riescono a avere la meglio. Aprono la breccia dopo due combattimenti e effettivamente l'autocolonna comincia a transitare, però una mina che esplode blocca il passaggio a parte di autocolonna. E quindi gli inglesi subito sentono, diciamo, intervengono e attaccano con blindati e fanteria la colonna. I carabinieri non mollano, sebbene, diciamo, vengano pressati da varie parti, tengono testa alle prime ondate d'attacco. Però a un certo punto gli inglesi, che inizialmente erano un attimo prudenti, forti della superiorità numerica, intensificano gli sforzi. Insomma, si riesce effettivamente a abbandonare, a superare l'ultimo schieramento nemico, e quindi ci si sgancia finalmente gli inglesi, e durante la notte si riesce a proseguire lungo la Balbe verso Bengasi. Che succede a Eluetra nel frattempo? Nel frattempo i militari che erano rimasti col tenente Enrico Mollo non riescono a sganciarsi all'ora stabilita. La lotta così tra questi pochi uomini e un avversario che, insomma, era importante, continua fino a notte inoltrata, finché effettivamente la situazione preoccupante anche per la fine delle munizioni non offre possibilità, o si è catturati o ci si infiltra nello schieramento. Allora i paraudisti, anzi meglio i carabinieri paraudisti, optano per questa opzione, questa ipotesi, e superate le posizioni britanniche, riescono ad arrivare il 20 dicembre ad alcune fattorie italiane che sono nei pressi del villaggio di Berta, che è chiaramente presidiato dagli inglesi, e si infiltrano all'interno della colonia italiana là dentro. Anche il tenente Coglitore, che era diciamo l'ufficiale che supportava dal reggimento bersaglieri i carabinieri con i suoi cannoni controcarro, diciamo al terzo blocco fa sbarcare la camion dei carabinieri, e i bersaglieri si dirige verso Polonia Nord. Dunque all'alba del 21 sono anche ad Apollonia e un colono gli informa che ormai non si può raggiungere la linea italiana, per cui bisogna mimetizzarsi nel villaggio Luigi di Savoia, e quindi, diciamo, anche qui questi si nascondono e vivono alla macchia, se vogliamo, per 43 giorni. Nel frattempo, però, diciamo, alcuni arabi approfittano della mancanza delle forze dell'ordine, e c'è una guerra al colono, c'è un'aggressione continua, e solo i militari dell'esercito di Coglitore e i carabinieri riescono a tamponare la situazione. In questa fase, a fine gennaio, cade il carabiniere Mario Bennazzenit e un colono, Luigi Romano, mentre il carabiniere Giulio Amadei rimane ferito. Va detto anche che questi carabinieri, che siano nascosti, riescono a realizzare e a portare avanti delle piccole azioni di sabotaggio contro le strutture militari inglesi. Allora, alla fine di questa operazione, il nucleo superstite è composto da circa 44 tra ufficiali, sottufficiali ed effettivi. E negli scontri hanno perduto circa 282 militari, 31 caduti, 37 feriti, 251 dispersi. I dispersi, diciamo, nelle giorni successivi riescono piano piano a ridursi, però in realtà il reparto cessa di esistere, con l'unità organica, e anche i militari che raggiungono la spicciolata poi la linea italiana non sono tutti in condizione operative. Alcuni militari che facevano parte di questa unità organica rimarranno in Africa, inquadrati all'interno di sezioni carabinieri di polizia militare, e seguiranno la sorte dei reparti italiani fino alla fine dell'operazione militare in Tunisia, mentre il grosso rientrerà in Italia per procedere all'operazione di scioglimento del reparto. Sembrerebbe quindi che le gesta dei carabinieri siano terminate con questa brillante operazione. Sembrerebbe che le gesta dei carabinieri reali paracadutisti siano terminate. Sembrerebbe. In una trasmissione serale del 28 dicembre 41, Radio Londra, riferendosi ai combattimenti del 19 a Alouette e la Selle a Lamluda, ricorda o riporta, dichiara, afferma: i carabinieri si sono battuti come leoni. Mai i reparti inglesi avevano incontrato in Africa una così accanita resistenza. Gli inglesi avrebbero scoperto tempo dopo che i carabinieri reali paraudisti del maggiore Alessi si erano resi protagonisti anche di altri episodi. Ad esempio, io ricordare la cattura dei commandos sbarcati ad Hamma in Libia il 13 novembre 1941, quindi poche settimane prima di Eluette Rasel. E questa unità commando aveva il compito di uccidere il generale Rommel. Nonostante la penetrazione che riuscirono effettivamente a condurre all'interno della sede su comando Bella Vittoria e uccidere alcuni soldati, il generale è assente e lo scontro armato non porta i risultati sperati. I commandos abbandonarono la zona cercando poi di raggiungere quella di esfiltrazione e qui i carabinieri reali pilotisti svolsero un rastrellamento che durò alcuni giorni lungo la via Balbe a nord verso il mare insieme anche ad elementi del 19° battaglione carabinieri reali mobilitato e i carabinieri territoriali della 680° sezione. La ricerca dà esiti positivi. Sono catturati sia alcuni commandos inglesi sia alcuni libici fiancheggiatori. Ma vorrei ricordare brevemente altri due militari, ma solo per farvi capire quanto il fronte dell'Africa settentrionale fosse particolare. Uno si chiama, guarda un po', Salvo d'Acquisto, e l'altro è Alberto Faiola. Il primo, che diciamo è uno dei carabinieri più famosi in tutto il paese, e soprattutto tra i militari dell'arma, ma in realtà tra tutti i cittadini, dal 40 al 42 prestò servizio con alterne vicende in Africa settentrionale, addetto alla 608° sezione carabinieri reali per la regione aeronautica. Oltre a un incidente grave dove rimase ferito e alla febbre malarica contratta in zona d'operazione, subì anche l'affondamento della motonave sulla quale vi stava viaggiando rientrando dalla convalescenza dall'Italia alla Libia. Insomma, subì anche delle vicende che poi lo spinsero anche a partecipare al concorso d'allievo sottufficiale per il quale lasciò nel 42 l'Africa settentrionale. Per quanto riguarda invece il tenente Faiola, che è meno conosciuto, l'ufficiale fu responsabile per la parte dei carabinieri della custodia di Mussolini a Campo Imperatore nel settembre del 43. In Libia, però, si trovava dal dicembre 40 al gennaio 41 in qualità di comandante della 702° sezione carabinieri reali mista mobilitata. Ferito e catturato dagli inglesi nel corso dell'offensiva, che quindi portò all'occupazione di Tobruk, fu trasferito in servizio permanente effettivo per merito di guerra. E voglio leggere la motivazione perché mi sembra molto importante. Comandante di una sezione carabinieri reali presso una grande unità mobilitata, già distintosi per capacità e valore durante la campagna d'Etiopia, confermava in Cirenaica elette qualità di combattente. Partecipava con i suoi uomini a difesa di Tobruk, accorrendo sempre dove maggiore si delineava il pericolo. Col suo grande ascendente, con le sue grandi virtù animatrici, contribuiva efficacemente alla difesa estrema del comando della grande unità, resistendo a lungo e in sfavorevole posizione coi pochi carabinieri superstiti, fino a quando, coperto di ferite, veniva travolto con essi da preponderanti mezzi corazzati. Tobruk, dicembre 40, gennaio 41. Insomma, combattere o comunque prestare servizio in Libia rappresentava sia un'opportunità sia un fattore di grande rischio anche per i militari dei carabinieri reali. E tali rischi, diciamo, lo dobbiamo ricordare, non sempre si riuscivano a evitare o a ridurre a favore dei carabinieri. Molti perirono in queste operazioni. Per tornare, quindi ormai in definitiva stiamo chiudendo, ai carabinieri pilotisti si dovette attendere oltre due decenni e vedere finalmente, dopo 23 anni, riconosciuto il valore di quegli uomini. Infatti, durante la cerimonia del 150° annuale della Fondazione dell'Arma nel giugno 64, il Presidente della Repubblica Antonio Segni decorò la bandiera dell'Arma con una medaglia d'argento al valor militare per il sacrificio dei carabinieri del primo battaglione carabinieri reali pilotisti, infatti Ruet Rasel e Lam Luda. In chiusura, e prima quindi proprio effettivo delle conclusioni, voglio ricordare che negli ultimi anni è stata data particolare attenzione all'opera dei carabinieri reali pilotisti. Sono stati stampati un volume intitolato I leoni del deserto di Enrico Cursi, pubblicato a Roma Edizioni Chillemi 2014, una monografia che è uno studio agile di gradevole lettura sempre per Chillemi intitolata Carabinieri pilotisti 40-46 e infine un board game che vi consiglio anche se siete curiosi del gioco, che è intitolato appunto La battaglia di Ruet Rasel 1941 Board War Game, realizzato da Mauro Faina e Loris Lucchetti, che offre una chiara comprensione della situazione sul campo e delle gravi limitazioni che visse maggiore Alessi. Ovviamente, se questo episodio vi ha incuriosito, noi vi consigliamo di approfondire i temi attraverso le opere orora citate. Dunque, grazie per l'attenzione. Cari amiche e cari amici, ci auguriamo di potervi ritrovare ancora all'ascolto delle prossime puntate. Se avete voglia di collaborare al podcast o al blog o uno dei canali social, mandateci un messaggio diretto, ne parliamo. Ecco, speriamo vi sia piaciuto questo episodio e aspettiamo un vostro commento. E non vi dimenticate sia di seguire con cliccando sull'episodio Spotify o su Apple Podcast, dove preferite il nostro show, come si dice in inglese, e inoltre non vi dimenticate di premiare questo podcast attribuendo nella parte di per esempio di, nel caso di Spotify, attribuendo in ratings e reviews le stelline, che a noi fanno molto piacere, se sono 5 ancora di più, ma insomma dateci un voto, in questo senso ci piace. Ci dovete trovare un po' dappertutto, ecco, non lo dico più, Facebook, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. A presto, grazie ancora e una buona continuazione.